parlare di Brexit. Dopo un infinito tira e molla, a quanto pare la spinta finale alla chiusura dell'accordo è venuta dai blocchi per la variante inglese, che già stavano producendo una rarefazione di prodotti negli scaffali di negozi e supermercati in Gran Bretagna. Ma quali saranno le conseguenze di questo accordo per i lavoratori provenienti dall'Unione Europea? Come funzionerà la stretta doganale? Cosa succederà ai prodotti finanziari? È collegato con noi l'economista Francesco Fricche, con il quale cercheremo di capirne un po' di più.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, alla fine tanto donotte piove, nel senso che alla fine l'accordo l'hanno fatto, è stato sollecitato da questa vicenda tutta mediatica della variante inglese del Covid, su cui invito a fare una riflessione nell'ambito di questo periodo molto strano del Covid, della gestione civile della malattia. Si è inserita anche questa gestione geopolitica del Covid nei confronti dell'Inghilterra. È venuta fuori, benché si conoscesse da settembre, nelle immediate prossimità della chiusura del negoziato tra Unione Europea e Gran Bretagna, il problema della variante inglese immediatamente, cosa che non è stata fatta per altre varianti, non è stata fatta neanche quando il Covid venne fuori dalla Cina. Sono stati bloccati tutti i voli e tutto il transito delle merci, che ha anche poco senso rispetto a questo, e questo ha determinato che la Gran Bretagna si è resa conto, rispetto al traffico di merci, quali sarebbero state le conseguenze di un eventuale no deal, cioè un'uscita dall'Unione Europea senza un accordo, che ci sarebbe stata il 31 dicembre. Teniamo presente che il Parlamento inglese ratificherà l'accordo raggiunto il 30 dicembre, cioè l'ultimo giorno utile di fatto per poter fare l'accordo era quello in cui l'hanno firmato, e l'hanno firmato sulla pressione del blocco delle merci, perché c'è un problema di fondo, che la Gran Bretagna esporta verso il resto dell'Europa il 43% di tutte le esportazioni inglesi, mentre tutta Europa esporta verso la Gran Bretagna il 6,5% delle proprie esportazioni, con alcuni paesi, il Belgio, l'Irlanda, che esportano un po' di più e hanno interscambi più significativi. Ma questa cosa qui ha determinato anche agli occhi degli inglesi il fatto che la maggior parte dell'agroalimentare venga dall'Europa per ragioni climatiche, è molto più facile coltivare i pomodori in Italia che non in Gran Bretagna, ha determinato nelle immediate giorni precedenti la vigilia di Natale gli scaffali vuoti sui supermercati. Questa cosa qui, e tra l'altro in pieno lockdown inglese, questa cosa qui ha fatto sì che ci fosse il via libera all'accordo. In realtà è un via libera parziale, nel senso hanno concordato su alcuni temi di massima, evitano dal 1 gennaio il blocco delle merci. Se non ci fosse stato un accordo, le merci inglesi in arrivo in Europa sarebbero state sottoposte a dazi, come per tutti i paesi che importano in Europa senza avere accordi commerciali di reciproco scambio. E sarebbero state sottoposte a tutta una serie di controlli di qualità che ovviamente rallentavano il flusso di ingresso di merci. Ricordo che il problema dei controlli di qualità e di rispondenza delle merci è quello che di fatto blocca la maggior parte delle esportazioni verso la Cina. La Cina, quando arriva qualcosa, blocca i container e controlla che tutta la merce contenuta corrisponda agli standard cinesi. Per questo motivo ci sono mesi di ritardo nella consegna dei prodotti e quindi ci sono perdite di quote di mercato. Sono strategie protezionistiche che normalmente vengono utilizzate e che anche in questo caso sarebbero state usate. Il problema dell'accordo si risolve in parte la questione delle merci, nel senso che uno degli elementi di dibattito era se in tutta una serie di pratiche commerciali, di aiuti di Stato alle imprese, di standard qualitativi e lavorativi adottati all'interno dei paesi con cui c'è l'interscambio non fossero state rispettate dalla Gran Bretagna, cioè se le normative sulla sicurezza sul lavoro, se le normative sull'inquinamento, se le normative rispetto alla qualità dei prodotti utilizzati non fossero state aderenti a quelli che sono gli standard europei, chi decideva? Se lo decideva la Corte di Giustizia Europea, cioè l'Unione Europea stessa, o se lo decideva una commissione arbitrale. Su questo hanno deciso che lo decideva una commissione arbitrale, ma come sarà composta, chi ci sarà dentro, quali saranno i tempi, i termini, gli eventuali blocchi, sanzioni, dazi, eccetera, è tutto da definire. Però l'aspetto della merce è un aspetto minimo rispetto a quello che è invece il grosso dell'attività della Gran Bretagna. La Gran Bretagna all'80% esporta servizi. Servizi vuol dire, Londra era la principale piazza finanziaria europea e già da quando è stato votato l'accordo, il referendum sulla Brexit, la maggior parte delle imprese finanziarie multinazionali hanno spostato le loro sedi prevalentemente a Francoforte. Anche per questo c'era da parte della Germania una notevole resistenza a un accordo con l'Inghilterra. Quello che è rimasto, la finanza è di per sé internazionale, oggi uno può anche giocare in borsa sulla borsa di New York dal computer di casa. È un mercato internazionale e multinazionale. Cosa cambia? Cambiano i servizi finanziari, cioè cambia il fatto che una serie di prodotti finanziari, che sono fondi di investimento, che sono tutta una serie di prodotti che vengono venduti alla clientela, si chiamano prodotti retail, non hanno al momento alcun tipo di accordo, e su questo verosimilmente dovranno raggiungerlo, ma avranno dei problemi, perché su questo c'è una forte resistenza tedesca. In mancanza di accordo questi non potranno essere venduti in Europa e, ripeto, costituiscono una parte importante delle esportazioni inglesi. Gli altri aspetti sono aspetti politicamente significativi, ma minori, come il problema degli accordi di pesca, no? Il mare del nord, su cui l'Inghilterra, per la piattaforma continentale, vasti spazi, è estremamente rescoso. Molti pescatori delle coste nord dell'Europa vanno a pescare nelle acque inglesi, sostanzialmente, anche se poi sono scozzesi, gallesi, irlandesi, eccetera. Quindi il problema è che il pescato viene poi portato e lavorato direttamente in Europa. La Gran Bretagna voleva una riduzione della quantità del pescato europeo nell'ordine dell'80%, hanno raggiunto un accordo su una riduzione del 25% in 5 anni, cioè sostanzialmente quasi nulla era quello che proponevano i pescatori nordeuropei. Ma dietro questo, ripeto, è un aspetto dal punto di vista politico per loro importante, dal punto di vista economico è relativamente significativo, soprattutto perché la Gran Bretagna il pesce che pesca poi lo riesporta in Europa, per cui se non ci fosse stato un accordo potevano pescare molto di più, ma si sarebbero presi a pesci in faccia perché non avrebbero saputo come utilizzarli. L'altro aspetto diciamo così significativo, soprattutto per una presenza di migranti europei importanti in Gran Bretagna. In Gran Bretagna alcuni settori, tipicamente i servizi sociali e la sanità, sono appannaggio di persone di altri paesi europei che vanno lì a lavorare. Su questi settori si è raggiunto un accordo di massima sul fatto che hanno deciso di adottare gli inglesi un sistema a punti sul modello di quello australiano. Il sistema a punti prevede che una persona abbia già un contratto prima di recarsi lì per ottenere un visto di lavoro e che lo stipendio medio sia lo stipendio garantito alla persona che fa il contratto sia nell'ordine delle 28.500 euro l'anno. È una quota che molti lavoratori della sanità, che sono appunto quelli, e dei servizi sociali, che sono appunto quelli europei, non raggiungono. Hanno per adesso messo la possibilità che si sia residente da almeno 5 anni fino al 31 dicembre 2019 sostanzialmente, e abbia la possibilità di ottenere un permesso di residenza temporanea, un visto permanente che gli consente di avere l'equiparazione al lavoro degli inglesi indipendentemente dal reddito, così come quelli che lavorano da meno di 5 anni possono ottenere un permesso provvisorio fino al raggiungimento dei 5 anni e poi quello definitivo, eccetera, eccetera. Ma in realtà il problema gli si porrà inevitabilmente negli anni successivi, quando avranno necessità di assumere personale e si renderanno conto che gli stipendi sono più bassi di quanto loro chiedono per ottenere il visto. Quindi è un altro argomento su cui probabilmente si riaprirà la discussione. Altri argomenti su cui c'è stato, non c'è stato l'accordo è il problema di Gibilterra. La Spagna l'ha voluto levare perché vuole fare un accordo bilaterale con la Gran Bretagna che comporti all'interno dell'accordo la restituzione della rocca di Gibilterra alla Spagna dopo X anni, sul modello di quello che è avvenuto con la Cina a Hong Kong, tenendo presente che a oggi la frontiera tra la Spagna e Gibilterra è chiusa e il 60% dei lavoratori di Gibilterra sono spagnoli, cioè vivono in territorio spagnolo e tutti i giorni passano la frontiera per andare, perché in Spagna anche molti inglesi, in Spagna si spende di meno che non a Gibilterra, quindi attraversano la frontiera per poter andare a lavorare. La chiusura della frontiera determinerà sicuramente a brevissimo, finché non faranno un accordo bilaterale perlomeno temporaneo, una crisi gigantesca all'interno della rocca di Gibilterra. La Spagna punta su questo per poter rimettere in discussione la sovranità inglese su Gibilterra. C'è il problema in qualche modo parzialmente risolto dell'Irlanda del Nord, nel senso che l'Irlanda del Nord rimane nell'Unione Europea. C'è una frontiera marittima tra l'Irlanda del Nord e il resto della Gran Bretagna, l'isola proprio della Gran Bretagna, proprio perché l'Irlanda del Nord, per gli accordi di pace che c'erano stati e che altrimenti avrebbero comportato l'apertura un'altra volta del conflitto storico che c'è all'interno, per il fatto che la maggior parte dei nordirlandesi, compresi i cosiddetti unionisti, cioè quei protestanti che vogliono rimanere comunque agganciati all'orbita della Gran Bretagna, erano assolutamente contrari alla Brexit, sapendo che cosa avrebbe comportato questo. E c'è d'altro lato il governo irlandese che sta puntando molto su questo per poter poi riunificare l'isola, tant'è che mentre l'Erasmus, che è un'altra di quelle cose che sono saltate con la Brexit, nel senso non ci sarà più la possibilità di fare l'Erasmus in Inghilterra né per gli studenti inglesi di fare l'Erasmus nelle altre università europee. Vantano la possibilità di successivi accordi eccetera eccetera. Intanto oggi la situazione è questa: il governo irlandese si è fatto carico dello stanziamento per gli studenti nordirlandesi per partecipare all'Erasmus, cioè c'è una tendenza e un'attrattività da parte dell'Irlanda sull'Ulster, cioè sulle contee che rimangono legate alla Gran Bretagna, che è possibile che nei prossimi anni porti a sviluppi significativi, cioè c'è una tendenza centrifuga dalla Gran Bretagna dopo la Brexit che riguarda in parte anche la Scozia, cioè la Scozia, che anche in quel caso era contraria alla Brexit, potrebbe, visto che il referendum per l'indipendenza scozzese è stato bocciato, ma non è detto che non sarà riproposto, probabilmente è possibile che nei prossimi anni venga fuori un movimento scozzese per poter rientrare nell'Unione Europea. Il problema di fondo di tutta questa cosa però qual è? Cerchiamo di arrivare al nocciolo, perché riguarda in parte anche i sovranisti di casa nostra, cioè il mercato, la finanza sono mercati globali, non è che dipendono dall'Unione Europea. O uno accetta la globalizzazione e a quel punto accetta il fatto che all'interno del proprio paese non ci sia la possibilità di fare in assoluto come si vuole, perché ci sono una serie di accordi commerciali con altri paesi per l'interscambio di merci, per cui tu produci e vendi all'estero, quelli possono vendere liberamente nel tuo paese. O tu metti in discussione questo sistema di produzione, cioè questo sistema di produzione e di commercio, che è quello che poi, ripeto, nella globalizzazione ha trovato la sua apoteosi, creando poche persone ricchissime, arricchendo tantissimo pochissime persone, impoverendo più o meno tutti. Oppure il problema non è l'Unione Europea, il problema non è il fatto di avere una presunta sovranità nazionale, che ripeto poi rimane presunta, perché poi in base agli accordi bilaterali comunque ti devi adattare a quelli che sono gli standard degli altri, perché altrimenti ti dicono benissimo, c'è il problema, fai come ti pare, ma da noi le tue cose non le vedi. Ecco, il problema di fondo è questo, e con la Brexit si vedrà l'errore sovranista, per il fatto che poi seguiteranno comunque ad essere vincolati a quello, non faranno, la Gran Bretagna non potrà fare quello che vuole così come è stato millantato dai sostenitori della Brexit, proprio perché ci sono questi vincoli commerciali con gli altri paesi. Per cui una situazione del genere porterà verosimilmente a una modifica poco rilevante per quelli che poi tra l'altro hanno votato per la Brexit, illudendosi che con il solidarismo sarebbero migliorate le proprie condizioni, cioè per gli operai e i proletari inglesi, per i disoccupati inglesi che hanno ritenuto che con la Brexit potessero tornare ai fasti di quando non c'era la globalizzazione, dimenticandosi che la globalizzazione rimane e il fatto che la Gran Bretagna sia uscita dall'Unione Europea non modifica quasi nulla rispetto a quelle che sono le dinamiche di sfruttamento che subiscono all'interno del loro paese. Ecco, questo è il, secondo me, il ragionamento da fare sulla Brexit, che riguarda in parte anche l'Italia, in parte anche quelli che ritengono che uscendo dall'Unione Europea si possano migliorare le condizioni. Sì, o uno rifiuta la globalizzazione, rifiuta questo modello di produzione, di sfruttamento e di sviluppo, oppure altrimenti millanta qualcosa che non si verificherà. Insomma, l'insegnamento che trarremo dalla Brexit, che vedremo poi come si sviluppa, è sostanzialmente questo. Parimenti c'è da dire che tutta una serie di disastri paventati al momento del referendum, l'economia britannica crollerà del 30% del PIL nel giro di 2 anni, cioè non si sono verificati, cioè gli alfieri della globalizzazione e del mercato comune a tutti i costi, quello che poi ti consente di fare leggi di sfruttamento nei vari paesi o di tagli dei servizi sociali, di mancanza di garanzie, dicendo ce lo chiede l'Europa. Quindi ovviamente hanno la tendenza a mantenere, perché non è che difendiamo l'Unione Europea, non è un'unione dei popoli, è un mercato comune, è un'unione di mercanti dove alcuni mercanti fanno tantissimi soldi. Ecco, quelli che hanno, così come c'è la propaganda sovranista da parte di quelli che dicono usciamo e staremo tutti meglio, c'è la propaganda mercantilista da parte di una componente europea che dice no, assolutamente, se uscite morirete tutti, eccetera eccetera. Nessuna delle due è vera. È vera un'altra cosa: il problema centrale di tutta questa situazione che si è andata verificando da almeno 20-25 anni a questa parte, con un punto di svolta con l'ingresso nella Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, è quella che gli alfieri del neoliberismo selvaggio, cioè del fatto che comunque ci deve essere una competizione pura tra fattori di produzione senza alcuna garanzia sociale e poi sistemare un problema tuo, anzi è colpa tua, perché poi è quello che succede, in Italia tutti i servizi sociali, lo stiamo vedendo con la sanità in questo periodo di emergenza pandemica, l'Italia qualsiasi tipo di garanzia sul lavoro, ecco, quello è una conseguenza della globalizzazione del modello di sfruttamento neoliberista e capitalista che viene adottato. Non c'entra nulla l'appartenenza a una o l'altra organizzazione internazionale che serve soltanto a statuire alcune regole tra stati per queste cose, ma dove poi il singolo stato all'interno non è che determina o che modifica qualcosa. Problema di fondo della Brexit, della Unione, è questo. Il resto, come si dice, è fuffa, cioè è un meccanismo per cui si raccontano le cose in base alle proprie tesi, per cui chi è a favore del mercato comune dirà che staranno male, chi è a favore del solito dirà no, adesso stanno meglio. Il problema di fondo è che nessuno di questi è contrario al neoliberismo, al capitalismo, alla globalizzazione, per cui finiranno per stare comunque tutti male.
Molto chiaro, io non posso che ringraziarti e salutarti e augurarti buona giornata.
Buona giornata anche a te, ciao a tutti e a tutte.
Ciao ciao.